Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, io proprio non avrei la presunzione che voi ricordiate le cose che io dico di domenica in domenica. Però se qualcuno ricorda, eccezionalmente può avvenire, di ricordarsi quello che il parroco dice, vi ho detto domenica che sembrerebbe dalle pagine evangeliche della liturgia della parola festiva che Gesù non abbia nessuna intenzione né di andare in vacanza a lui né di mandare in vacanza a noi dal punto di vista di fede, nessuna intenzione. Perché come vedete la parola di Dio, come certamente ricordate anche per domenica scorsa e come avete appena sentito, la parola di Dio è quanto di più forte si possa pensare per la nostra vita cristiana, altro che andare in vacanza. O meglio, sì, abbiamo bisogno di allentare un po' la presa, ma tenendo fissi, ben fissi nel nostro cuore, quei principi di vita cristiana che il Signore ci dà anche in queste domeniche, oggi e ieri c'è più fresco, ma questi giorni scorsi ha picchiato, anche in questi giorni molto caldi d'estate. Vi ricordate che domenica scorsa c'era quella parola tremenda di Gesù? Sapete che gli spagnoli usano questo termine in positivo. È tremenda, una cosa bellissima. E io sono italiano, però uso il termine in tutti e due i sensi. Bellissima e anche impegnativissima. Gesù dice: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Gesù cerca nella nostra vita una testimonianza luminosa di fede. Non accetta il Signore che noi ci camuffiamo a cespuglio, che adattiamo la situazione e la realtà a nostro tornaconto. Questo non fa parte dell'ottica di Gesù. Giusto per situarci un po' nel Vangelo, come abbiamo spiegato, il Vangelo di San Matteo ha uno schema che sono 5 discorsi, dialoghi. Il primo lo conosciamo molto bene, discorso della montagna, quello che inizia con le beatitudini. Noi adesso siamo al secondo, quello che si chiama discorso missionario. Abbiamo sentito un brano di questo discorso domenica scorsa e la parte finale questa domenica. Dunque è una testimonianza, ci chiedeva Gesù la volta scorsa, una testimonianza seria. Certe volte ho difficoltà a trovare dei termini che possano sufficientemente rendere. Una testimonianza come può essere? Una testimonianza o è testimonianza o non lo è. Usiamo seria per capirci. E noi, cercando di commentare senza rovinare la parola di Dio, abbiamo detto due dimensioni di questa testimonianza. Una interiore, che io devo vivere bene la mia vita cristiana. Se io non ho capito questo, sono in alto mare. La mia vita cristiana che è seriamente impegnata nella preghiera, seriamente impegnata nella ricezione dei sacramenti. La confessione non può essere episodica, deve essere periodica, programmata. La comunione, la messa, e non solo la messa della domenica. Se io ho tempo, se mi organizzo, quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora per la messa, li posso trovare anche quotidianamente. E poi l'altra dimensione, quella esteriore, nella quale io devo dare l'esempio. Un esempio che sia luminoso. Ci deve essere una vita esemplare, che il Signore benedice, che il Signore approva. E poi ecco questa parola di oggi che abbiamo sentito, adesso la avviciniamo con grande rispetto e con l'aiuto dello Spirito Santo cerchiamo di dire qualcosa. Manca, se voi andate a vedere nel Vangelo, manca e non so perché, manca un breve brano che voi conoscete a memoria. Ed è quel passaggio nel quale Gesù dice: io non sono venuto a portare la pace, ma sono venuto a portare la spada. Io non so perché non l'abbiano messo nella liturgia, o domenica scorsa o questa domenica, probabilmente perché in qualche altra domenica dell'anno questa cosa ritorna. Ma è un Gesù che dice: davanti ai valori che io ti propongo, devi scegliere. Noi non siamo gente che discute per cose banali, ma è davanti ai valori che la persona con le sue scelte si schiera. È chiaro che se fai il tifo per Gesù non puoi benedire situazioni che possono essere moderne, che possono essere estese, che possono essere quanto volete alla moda, al pensiero comune, ma comunque contrarie a quello che dice Gesù. Vedevo venerdì sera forse qualcosa sul matrimonio gay in Germania, applausi e quant'altro, e ho capito, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non possiamo benedire e accettare che questi siano famiglie. Queste cose qui sono la situazione nella quale Gesù conferma questa parola: sono venuto a portare pace, sono venuto a portare una divisione. E nell'ultima cena Gesù dirà, le ripetiamo tra qualche momento queste parole nella messa: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che non è la pace che dà il mondo. Il mondo dà una pace in equilibrio instabile, no? Vedete anche voi. Sì, c'è la pace, ma fino a quanto durerà? Se durerà, come sarà? La pace che porta Gesù è una pace che investe la persona dal cuore. Ecco allora la parola di oggi. Vi ho detto diverse volte, è una cosa che ripeto frequente in estate, che l'estate con la sua distensione porta anche il tempo per leggere qualcosa di positivo. Per esempio, affrontate un libro, prendete in mano un libro, uno di quelli della tradizione cristiana che fanno bene al cuore. Adesso prendere un libro non vuol dire che lo dovete comprare in libreria, si trova tutto su internet, potete tranquillamente scaricarlo lì, e anziché perdere tempo connessi chissà come e chissà dove, approfittare. Una delle letture che consiglierei, per esempio, è La regola di Sant'Agostino per i monaci. E voi dite: noi siamo mica monaci, però provate a leggerla e vedete quanti begli insegnamenti di equilibrio altissimo per la nostra vita di fede. Dice San Benedetto nella sua regola: non anteporre nulla all'amore di Cristo. Sono tre o quattro parole che spiegano il Vangelo di oggi. Che cosa ci dice Gesù quando ci dice: non sei veramente mio discepolo, non è degno di me? Vuol dire questo, no? Non sei veramente mio discepolo se ami tuo padre o tua madre più di me, se ami tuo figlio o tua figlia più di me. Che cosa abbiamo, cari fratelli e care sorelle, di più sacro del babbo e della mamma? Cosa abbiamo? Niente. Io non ho figli, ma nell'ordine materiale, ma nell'ordine spirituale diversi, però posso avvicinarmi a capire cosa c'è di più caro per una mamma dei figli, per un papà dei figli. Gesù ci dice: io non metto in concorrenza il tuo amore con nessuna cosa. Mentre avevo già preparato ovviamente il mio schema per l'omelia, ieri sera preparando la celebrazione sono ancora tornato sul foglietto che avete tra le mani. Questo termine della concorrenza l'ho visto lì e mi è piaciuto. Nella prefazione al Vangelo c'è scritto proprio questo: Dio non accetta di essere messo in concorrenza con niente. Io avevo scritto così: Dio non si accontenta delle briciole che cadono dal tuo cuore. Dio non si accontenta degli angolini che tu gli riservi. Dio non si accontenta dei resti della tua vita. Io avevo scritto così. Però è molto bello quello che dice il foglietto: Dio non entra in concorrenza con niente, neanche con le cose più sacre della tua vita. Io penso a me. Mia mamma è morta quando ero piccolino. Beh, oh, che mi si dica di voler bene a qualche altro come voglio bene a mia mamma. È Gesù che mi dice: guarda che Se noi ci pensiamo bene, cari fratelli e care sorelle, siamo nel primo comandamento, eh? Il primo comandamento ci chiede questo, di mettere Dio al primo posto e di amarlo con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutte le capacità che noi abbiamo. Chiaro che voi poteste dirmi, sì, ma Don Chico, c'è poi un discorso di ritorno. Sono d'accordo con voi. Se tu ami Dio e lo metti al primo posto nella tua vita, se Dio per te è veramente il punto di riferimento, chiaro che poi non abbandonerai i tuoi figli, non allontanerai i tuoi genitori, chiaro, chiarissimo. Però guardate che questo che ci dice Gesù dice la misura del nostro amore per Lui. E c'è una cosa nel nostro amore per il Signore, nel rapporto nostro personale con Gesù, che dà la misura, che ci fa capire come siamo. Ed è quello che dico frequentemente anche ai ragazzi, oppure nella direzione spirituale o nella confessione. Vuoi renderti conto di com'è la tua vita di fede? Facile. Prendi un foglietto, una matita, una penna e comincia a scrivere. Vabbè, puoi prendere anche il cellulare, il tablet, come vuoi. E comincio a scrivere: quante ore al riposo, quante ore al lavoro, quante ore allo sport, allo svago, quanti minuti per Gesù. Perché ditemi se non è così. Il nostro rapporto personale con Dio, che è la preghiera, perché la preghiera è questo, è la Cenerentola della nostra vita, di modo che tante volte, no? Si sente dire anche quando andiamo a confessarci, mi addormento facendo le preghiere. Ma è chiaro che se arrivi durante la giornata a rimandare in ogni momento le preghiere, più tardi, le preghiere è dopo, adesso sbrigo questo, poi le preghiere, poi arrivi a quel momento nel quale neanche riesci ad arrivare a letto bene se non ti appoggi al muro, tramortito, stanco, fuori di te, in coma profondo, irreversibile. Chiaro che quando arrivi a letto cosa vuoi che ci sia? Devo sprofondare, chiaramente, e il rapporto col Signore, la preghiera? Non sto dicendo che addormentarsi pregando sia sbagliato, in modo che non andate in giro a dire Don Chico ha detto che no. Anch'io mi addormento pregando, giustamente. Però trovati 2 o 3 minuti durante la giornata, trovateli, anche 5. Trovateli per stare tu da solo con Dio. Per questo rapporto nel quale tu dici al Signore, io sono stretto da tante cose, non posso fare altro, però ti voglio bene, per me sei la persona più importante di tutto, del conto in banca, della salute fisica, dei rapporti familiari, più importante di tutto. E tanto è vero quello che vi sto dicendo, cari fratelli e care sorelle, che mi faccio il curato d'Ars. Il curato d'Ars è una bella immagine. Quando ero seminarista e chierichetto mi è capitato tante volte di giocare così, no? Con le candele votive, per esempio. Dice il curato d'Ars, se tu avvicini 2 candele, queste 2 candele prima cercano di attaccarsi col calore, con la cera, poi la fiamma diventa una e queste 2 candele bruciano insieme. Tante volte l'ho fatto, tantissime volte. La nostra anima con Dio, se noi preghiamo, da 2 cose separate diventa un tutt'uno e c'è questa fiamma di amore che regge la nostra vita. Ecco perché Gesù ci dice, lo dice non solo a me che sono sacerdote e che per via del sacramento dell'ordine sono un altro Gesù, lo dice anche a voi che siete battezzati e cresimati. Chi accoglie voi, accoglie me, voi, noi siamo altri Gesù. Nel momento in cui nella nostra vita c'è questa unione perfetta con Gesù, noi siamo altri Gesù. E uno potrebbe dire, questa è la trovata di Don Chico per questa settimana. No, lo diciamo nella teologia, che siamo il corpo mistico di Gesù. Noi non siamo il corpo fisico del Figlio di Dio, no. Noi siamo il corpo spirituale di Gesù, siamo Gesù. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie il Padre mio. Noi siamo Gesù oggi nel mondo. Il giorno della festa patronale vi dicevo, vi ricordavo quella bellissima preghiera del XII secolo. Cristo non ha mani, Cristo non ha piedi, noi siamo l'unico Vangelo che i popoli leggono ancora. Ecco perché Gesù dice queste parole. E le dice perché veramente questo amore per lui, l'amore per Gesù fortissimo che noi dobbiamo avere oltre tutte le realtà umane, anche le più sacre, questo amore ci identifica con lui. Andate per esempio, ecco, trovando qualche momento durante la giornata, a rileggervi quello che Gesù ha detto nell'ultima cena, Vangelo di San Giovanni, capitolo 13, 14, 15, 16 e via. Gesù dice: io e il Padre verremo e prenderemo dimora presso di Lui. Siamo abitati da Dio. Dio non è una questione aerea lontana da noi. Dio abita dentro di noi. C'è una frase di Sant'Agostino bellissima, la sparo in latino quasi quasi, no, dai, in italiano così. Dice così Sant'Agostino: non uscire fuori, rientra in te stesso, perché nella profondità dell'uomo abita Dio. Bellissimo, degno di Sant'Agostino. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore omine habitat veritas. Dio abita la profondità della tua vita. Ed ecco qui la nota dolente, così ridete un po'. Avete presente i gatti quando gli gettate acqua? Inarcano la schiena, la coda diventa enorme, ed è quello che proviamo noi quando sentiamo parlare di croce. Croce. Oddio, cosa succederà adesso? Niente. Guardate, tante volte mi sono sentito fare questa domanda. Ma se io mi riavvicino a Dio, che cosa mi succede? Non ti succede niente. Non è che se ti riavvicini a Dio, Dio ti manda sciagure, disgrazie, maledizioni, malattie. Non è questo che vuol dire Gesù. Gesù vuol dirti questo: se tu vivi una vita unito a me, accetta le situazioni della tua vita. Non sopportale, accettale. Perché Gesù dice prendere la croce, non sopportare la croce. Portare la croce, non sopportare la croce. Accettale e dai il meglio di te in quella situazione che tu vivi. Questa è la croce di cui parla Gesù. Tutte le altre messe, quando ho detto questa cosa, le mogli hanno riso, i mariti un po' meno. La situazione tua qual è? Che hai quel marito, che hai quella moglie, che hai quei figli. Accetta questa situazione. Questa è la tua croce, che non è una cosa che ti schiaccia, è una cosa che ti esalta, è una cosa che ti fa santo. Non sopportare la croce, portare la croce dietro Gesù. Accettare quella dimensione di impegno, di sofferenza, di lavoro che noi abbiamo nella nostra vita e che ci fa realmente santi. Per sorridere, dicevo ieri, io potrei essere il Papa, ma non sono il Papa. Potrei essere il Vescovo, ma non sono il Vescovo, sono un prete di campagna trapiantato in città, o viceversa, da città in campagna e da campagna in città. E quindi faccio quello che posso. In una situazione che è quella che ho davanti, non tirando il remo in barca, ma dando il meglio, facendo quello che credo opportuno nei singoli momenti. Ma una mamma di famiglia che dovrebbe fare di diverso? Anche davanti a quelli che sono i nostri diritti affermati. Sentite, una mamma di famiglia dice: beh, io ho lavorato tutto l'anno, da ottobre, bambini a scuola, magari lavoro anche fuori casa, adesso ci vediamo a settembre, me ne vado in ferie in Papuasia. Secondo voi? Questa è accettabile? Dice: non c'è neanche i soldi, se no magari. Il papà che dice: beh, io comunque lavoro, porto a casa lo stipendio. Non si dicono queste cose, eh? Ok. Però papà potrebbe dire: io porto a casa lo stipendio, so io che cosa mi costa tutte le mattine presto, tornare a casa tardi. Adesso, sentite, è mio diritto riposarmi, lasciatemi in pace. Torno a settembre, ci vediamo. Vado in Amazzonia a riposarmi in mezzo alle piante. Abbiamo forse da discutere che ci sia il dovere e il diritto di riposarsi, no? Però quella è la tua condizione, troverai il modo con tuoi figli, con tua moglie, troverai il modo, se hai la possibilità, vedete, di fare qualcosa, però accetta questa condizione, perché lì ti fai santo. Quella è la condizione che Dio permette nella tua vita, perché tu postri amore per lui e per quelli che è vicino. Non cadere nelle trappole del demonio. Il demonio è bravo, sapete, vernicia di nuovo situazioni orripilanti per farti cadere nel profondo del baratro. Raccontavo alle altre messe, così andiamo pari per tutti. Quando era a Roma, si avvicina un giorno, mentre aspettavo il pullman, un tipo con un mazzo di rose. Ha detto: questo adesso cosa vuole? Mi fa: senta padre, posso parlarle un attimo? Sì, prego. Mi deve dare il permesso di suicidarmi. Ho detto: guardi, sapevo, so che noi sacerdoti abbiamo diversi poteri, confessiamo, celebriamo, che avessi il potere, questo potere qui non lo so, ma che cosa succede? E dice: no, niente, è che avevo una bellissima famiglia con 3 bambini, 1 5, 1 3, 1 1, mia moglie bellissima, e però c'era la segretaria, e quindi a un certo punto ho lasciato mia moglie, i bambini, e mi sono messo con la segretaria. Ah, e quindi tra di me pensavo: la vorrei vedere io questa segretaria, comunque vabbè. Dice: quindi stamattina, quindi la cosa era fresca, ecco, cominciavo a unire i tasselli, ecco perché c'ha le rose. Stamattina io dovevo andare a Londra, partire a Londra, e la mia segretaria, diventata adesso moglie o facsimile di moglie, mi ha accompagnata all'aeroporto, se non che a Londra c'è la neve e non sono partito. Allora ho comprato le rose, preso un taxi, ho detto: adesso piomba a casa, sarà contentissima, l'ho trovata a letto con un altro. E adesso? Io tra di me ho pensato: a Cagliari c'è il bastione, qui ci potrebbe essere il Tevere, non so cosa vuoi fare. Dio ti aveva detto che devi portare la tua croce. In quel caso lì non era neanche brutta, tua moglie, la tua famiglia, una situazione ideale. Adesso che fai, che hai rovinato tutto? Valorizza quello che hai come dono di Dio per la tua vita spirituale. Non cadere nelle trappole del demonio che ti dipinge, ti vernicia da Ferrari una carretta e poi dopo ti lascia in quella situazione nella quale ti sei messo. Riconosci che nella tua vita la strada della santità non è quello che ti è più comodo, ma quello che è giusto. L'ha detto Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo qualche giorno fa: larga e spaziosa è la strada della perdizione. All'inferno si va con una strada con 4 corsie. Stretta e angusta è la strada che porta al cielo, la porta del cielo. Noi vogliamo seguire Gesù in una strada che ha un tornaconto, perché Gesù dice: chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia 100 volte tanto, e Dio non ci prende in giro. Noi non abbiamo realizzazione lontano dai piani di Dio. Dice: io sì che sono intelligente, io sì che sono preparato, io sì che ho studiato, io sì che sono di età opportuna, quindi vedo io che cosa fare della mia vita. Vuoi un suggerimento? Questa è la strada dei più grandi fallimenti. Prova a fidarti di Dio, a dire al Signore: sì, ho studiato, sono intelligente, ho la mia età, grazie a te Signore per tutto quello che mi hai dato, fammi fare quello che è giusto per la mia vita. Questi giorni c'è un canto che mi ritorna, che ho sentito e che mi ritorna frequente: insegnami Signore la tua strada. Bellissimo. Insegnami Signore qual è la tua strada, perché la mia inevitabilmente porterà all'autodistruzione, a situazioni difficili dalle quali io non potrò uscire. E concludo: chi accoglie il giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto, e il profeta come profeta la ricompensa del profeta. Noi siamo cristiani, guardiamoci con gli occhi della fede. La mia vicina di casa non è una che abita lì, è una sorella di fede, come una sorella di carne, di più. Il mio compagno di lavoro, quello che con me prega durante le funzioni in chiesa, quello che incontro al supermercato, abbiamo lo stesso battesimo, la stessa cresima, la stessa fede. Riconosciamoci per quello che siamo. Questo è guardare il mondo con gli occhi della fede, come insegna Gesù. e percorriamo una strada che sia una strada serena, che dà la pace. E la pace si trova quando noi camminiamo nel cuore di Dio, secondo la volontà del Signore. E l'esempio di oggi è un esempio che probabilmente molti di voi conoscono, l'esempio di Santa Barbara, nata a Nicomedia, siamo in Asia Minore. Questa ragazza sente parlare, era orfana di mamma, sente parlare di Gesù da una schiava. E allora si innamora di Gesù e voleva essere battezzata, ma non c'era possibilità. E allora, anche quando vedeva delle pozzanghere, si gettava dentro e diceva: si vuole battezzare Barbara? Non si può fare, no? Si vuole battezzare Barbara nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Così. Allora il padre si accorge che qualcosa è cambiato nella vita di questa ragazza, non si veste più bene come prima, sfarzosa, provocante, non va più alle feste, sta molte volte ritirata a pregare. E allora dice: che cosa è successo? Ormai bisogna pensare al tuo matrimonio. E Barbara dice: no, io voglio consacrarmi a Gesù. Ah sì? E la fa rinchiudere nella torre del castello. Era tanto innamorata di Gesù che, siccome la torre aveva tre finestre, lei gioiva: questa è la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Guardate cosa fa l'amore. E arriva il padre, che si chiamava Dioscoro. Cercatevi la vita, così leggete anche più di quello che sto dicendo. Arriva il padre un giorno con un sacerdote pagano e gli dice: prova a scendere un attimo, adesso facciamo i conti, il padre. E gli dice: guarda, il sacerdote pagano ti mostra la statua di un dio pagano, evidentemente. Tu adora questo dio, se no ti facciamo decapitare subito. E lei dice: io, un dio pagano? Mai. E il padre Dioscoro decapita la figlia in quel momento, perché non vuole adorare un dio pagano. Questa è la storia di una ragazza come tante, come Greca, che è morta qui all'anfiteatro, come Vitalia, che è morta qui all'anfiteatro romano, le sante che veneriamo noi nella nostra terra con grande affetto e con grande trasporto, quei santi che ci onorano di un esempio che dobbiamo imitare: amare Gesù con tutto il cuore, unificarci con Lui e vivere una vita cristiana che sia testimonianza nell'accettare le situazioni nelle quali ci troviamo, che sono le situazioni che ci santificano. Chiediamo alla Madonna la grazia di non dimenticare questo insegnamento che Gesù ha messo nel nostro cuore oggi. Sia lodato Gesù Cristo.